gli incontri di Rete 1.
Trovati, ben ritrovati da Michela Daghini, oggi per incontrare uno scrittore, poeta, insegnante, saggista, ha la capacità di intrecciare storie intime e universali in cui la lotta per l'identità, la memoria, il riscatto personale, gli affetti mancati si uniscono alla riflessione politica e sociale. È uno degli autori contemporanei più apprezzati della narrativa italiana, ha dato corpo a una serie di romanzi che esplorano la condizione umana attraverso la solitudine, il conflitto interiore e la memoria storica. Sceglie le sue parole con cura, restituendo la complessità dei suoi personaggi e delle loro esperienze, invitando i lettori a riflettere sull'incapacità di sfuggire al passato. Nel suo ultimo lavoro, che è ambientato ai tempi del fascismo, il narratore protagonista, Mattia Gregori, detto Bambino per il suo bel volto, è anche carnefice. Un viaggio nell'ombra, dunque, nel lato oscuro e insondabile dell'uomo, e una riflessione sul nostro rapporto con le origini e i vissuti che ci definiscono. Con un grande interrogativo: cosa resta di umano in chi il male sceglie di agirlo? Il nostro ospite è Marco Balzano, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
Vorrei partire dalla scrittura. Cosa le dà, cosa rappresenta per lei l'utilizzo della parola? Sull'importanza della parola lei ha scritto molto, ci definisce, ci plasma e, se ben usata, dà voce e sguardo ai personaggi del libro. In che modo la scrittura la alimenta? Cosa le dà il poter indossare i panni degli altri, dare parole a una voce?
Ma sono senz'altro molte le cose che mi dà la scrittura. Esistenzialmente credo che ognuno di noi cerchi, e i più fortunati trovino, un modo di abitare il mondo per non rimanere schiacciati esclusivamente sotto il peso della realtà. Io ho avuto la fortuna di incontrare e coltivare la scrittura, perché poi ovviamente, come qualsiasi cosa, non va solo incontrata, non bisogna avere solo quella fortuna, ma bisogna avere anche prestarsi alla fatica di coltivarla. La scrittura, per come la intendo io, tende a vestire i panni degli altri. Ho iniziato con un romanzo autobiografico che si intitolava Il figlio del figlio, poi mi sono reso conto che ciò che di biografico, di personale avevo da dire non era così urgente come delle tematiche, delle questioni aperte, delle memorie dolenti che vedo attorno a me e che rischiano di non avere voce. Vestire i panni degli altri è un modo di relativizzare i propri e di interrogarsi meglio, diciamo così, sull'umanità che abita il mondo più a fondo.
Quindi un processo che la arricchisce, questo della scrittura, di entrare nei panni degli altri, Marco Balzano?
Sì, certamente mi arricchisce, certamente è una pratica per me che, in cui mi rispecchio, nel senso che scrivo per cercare di comprendere io per primo delle questioni a cui so che non arriverò a una comprensione ultima, ma è quello l'obiettivo di una storia, ma che avrò la possibilità di condividere questo bilancio provvisorio che rappresentano le storie con chi vorrà leggerle, con i miei lettori.
L'elemento della condivisione è importante, quindi quando scrive pensa a questo, non scrive mai per sé.
Ma credo che la parola pubblicazione sia una parola esatta, cioè uno scrittore scrive, fa questa operazione, diciamo così, di solitudine, e poi, come dice Stephen King, spera di aprire la porta e trovare qualcuno che lo legga. Non sono così sicuro che un libro esista veramente finché qualcuno non lo legga, che un quadro esista veramente finché qualcuno non lo guarda, e così come l'ascolto per la canzone e via dicendo. Gli altri ci completano il senso delle cose e gliene danno uno ultimo e compiuto.
Il suo nuovo romanzo, come già Resto qui, ambientato in Sud Tirolo, terra di confini e di lacerazioni, si svolge ancora una volta su una terra di confine, quello del Venezia Giulia. Sono due pagine rimosse dalla memoria collettiva, lei lo ricorda. Le interessava questo territorio, in realtà la città di Trieste la interessava da tempo, ancora prima di Resto qui, e non è certo un caso, durante quel complicatissimo periodo che a Trieste trova il vertice della complessità perché si susseguono nazismo e fascismo. Molte delle sue storie affrontano il tema del confine, sia fisico che emotivo. Il confine, limite o soglia? Visto che lei le parole le sa usare bene, le ha studiate, le studia e le frequenta con attenzione.
È tutto vero, nel senso che è una storia che ha avuto una gestazione interiore, ha delle radici lontane in me, ma non era facile trovare una chiave di ingresso, quindi un personaggio, una vicenda che riuscisse ad attraversare con credibilità e naturalezza tutto quel giro d'anni che, come diceva benissimo lei, nella Venezia Giulia trova il vertice della complessità, e io credo non solo italiana, ma anche proprio europea, perché si susseguono, lo ricordava, fascismo, nazismo e anche 40 giorni di dittatura titina, quindi realmente di tutto in una città che convogliava e dimostrava quanto il confine era soglia. E quanto diventa invece limite, muro, appunto, e solco segnato col sangue degli altri, come avviene sempre con le dittature, con le guerre. Lo vediamo oggi. Nel senso che una volta, diciamo così, prima che avvenisse questo giro d'anni molto complicato, in cui nasce il fascismo di confine, che da subito più violento, si muove su base etnica e linguistica, proprio come in Alto Adige, i romanzi formano un dittico evidentemente. Trieste convogliava, faceva convergere in una maniera magari non perfettamente armonica, ma sicuramente aperta a comunità delle più varie, ungherese, ebraica, italiana, slovena, croata e via dicendo. Una volta che la dittatura irrompe, per non dire poi successivamente la guerra, innanzitutto Trieste è la città più fascista d'Italia, ma quei confini che erano soglia, e la soglia è fatta per essere attraversata, se no non trova senso la parola, diventa evidentemente un limite, un muro di protezione al di là del quale si individua un nemico per la lingua, un nemico per la cultura, un nemico per, diciamo così, per la cultura maggioritaria identitaria, tutte cose che il fascismo pone da subito sui confini con una violenza estrema. Non è vero che il fascismo è razzista solo dal 38, hanno delle leggi razziali che Mussolini peraltro va a firmare a Trieste, ma sui confini almeno irrompe da subito con una violenza razzista incredibile.
Ecco, Marco Balzano, prima di questo ultimo libro, Bambino, aveva analizzato la vittima di alcune storie, ma non aveva mai scritto e visto il mondo con gli occhi di qualcuno che il male lo fa, lo agisce, qualcuno che sbaglia. Ricordare chi in alcuni casi il male lo ha fatto è stata una sfida difficile, perché è un viaggio nell'ombra, nel lato oscuro dell'animo umano. Quindi cosa rimane di umano? Quale umanità resiste e sopravvive all'uomo che sbaglia così ferocemente?
La domanda delle domande. Sicuramente la sfida era quella. Cioè, erano cinque romanzi che vestivo i panni delle vittime, e a un certo punto è facile e immediato empatizzare con una vittima schiacciata da una vicissitudine storica, politica, sociale, personale. Ma innanzitutto, noi quando parliamo del male, ne parliamo molto spesso in maniera astratta, come se fosse un'entità senza mai volto, corpo e nome. Diciamo che ogni tanto innanzitutto è individuabile chi ha fatto del male e chi lo fa il male. I fascisti hanno fatto del male e i nazisti hanno fatto del male senza il minimo dubbio. E dunque far vedere come si muove uno di loro è dare un corpo reale ai fatti che sono accaduti, se no li guardiamo sempre dalla solita prospettiva e mi pare che poi il discorso rischi di avvitarsi su se stesso. Guardare diciamo così, chi si è collocato dalla parte sbagliata della storia, significa poi poter fare un passo successivo che mi interessava molto, cioè vedere quale umanità resta in chi ha sbagliato, in chi il male lo ha fatto, lo ha agito. Ecco, questo anche, diciamo così, come cultura cristiana, io non sono credente, però la nostra cultura di appartenenza è quella, significa guardare alla pecora nera del gregge e non solo alla pecora che tutto sommato è più facile e simile a tutte le altre. Quale umanità resta? Come continua a concepire, pulsare l'amore, la vita, il suo sentimento di figlio, l'amicizia, una persona che il male l'ha fatto? Molto spesso questi ragionamenti ci fanno vedere come i due aspetti, positivo e negativo, luce e buio, convivano in tutti noi, con gradazioni diverse, per fortuna è naturale, in una maniera che è degna di essere presa in considerazione, perché significa farci i conti e quindi sapere meglio chi siamo.
Ecco, Marco Balzano, la storia, la trama l'ho accennata all'inizio, ma mi piacerebbe che ce la proponesse anche lei con le sue parole, la storia di questo libro.
Questo libro racconta la vita di Mattia Gregori, detto e soprannominato in gioventù bambino e poi fino al resto dei suoi giorni. Mattia Gregori è figlio di un orologiaio triestino, nasce a Trieste nell'anno preciso 1900 e quando sta per finire la scuola superiore, quella che ha chiamato mamma muore e sul letto di morte gli confida di essere la sua madre adottiva, non naturale. Il desiderio di conoscere la madre naturale diventa l'ossessione di Mattia, che per venirne a capo, non potendo contare sull'aiuto del padre che non è intenzionato a dirglielo, si aggrega alle camicie nere, si aggrega al branco e lo fa non per una presa di posizione ideologica o perché sposa le idee fasciste, lo fa perché qualcuno possa aiutarlo, soltanto che quando ci aggreghiamo alle persone sbagliate, a furia di vedere il male che agiscono, impariamo a farlo anche noi. Quindi inizia a entrare in una spirale del chi sbaglia e a mettersi al servizio, diciamo così, di chi si impadronisce di volta in volta della città, sempre nella speranza di ritrovare sua madre. Il rapporto più stretto lo intrattiene col padre, che è un personaggio molto caldo e positivo, anche se non perfetto, proprio per la ragione che vi dicevo prima, che aggiusta gli orologi, aggiusta il tempo e vorrebbe aggiustare un po' anche questo figlio che vede sbagliare, su cui non riesce ad avere possibilità di intervento, soltanto che è più facile aggiustare un orologio che un figlio. E dunque il rapporto tra i due, in qualche misura, anche se altalenante, si stringe sempre più. Seguiamo le vicende di Mattia attraverso i cambi di potere che ci sono in città. Mattia si aggregherà poi come volontario per andare sul fronte greco-albanese. Ho scelto di raccontare quel fronte perché è stato poco raccontato nella narrativa italiana, è quello che è stato raccontato di meno, direi. E seguiamo le vicende di Mattia nella sua dimensione pubblica, storica, che è privata, quando si innamora, quando litiga col suo migliore amico che invece sceglie la parte giusta della storia, e arriviamo così fino alla fine, della guerra e della liberazione, quando Mattia però per il male accumulato è ormai un fascista, un delatore molto noto e deve allontanarsi dalla città. L'amore per la città di Trieste, che è un vero e proprio protagonista di questo libro, diciamo così, sarà portato avanti fino all'ultima pagina e questa città è amata e vuole essere da lui abitata, anche a costo di rischiare un'ultima volta la pelle. Fermerei qui.
In che modo questa storia ci riguarda, Marco Balzano?
Credo che questa storia ci riguardi tanto per la questione del confine che dicevamo prima, cioè le dinamiche si ripetono identiche, sul confine russo-ucraino come su quello israelo-palestinese, come sugli altri, moltissimi altri fronti di cui non diciamo una parola, su cui non spendiamo una parola. E credo che ci riguardi per l'altra questione a cui abbiamo di passato accennato, cioè il fatto che, come dire, tutti noi abbiamo una parte con cui fare i conti e da questa parte negativa sicuramente ci si salva di più, ci si salva nel momento in cui una base valoriale, ideologica forte, noi ce la costruiamo nell'infanzia e nella giovinezza, cioè nel tempo della scuola. Questo non è quello che è accaduto a Mattia, che infatti è un alunno svogliato, diciamo così, che preferisce passeggiare lungo la spiaggia piuttosto che stare in classe. Credo che questa sia la differenza per sviluppare una forma mentis critica che ti permetta di non avere le caratteristiche esatte che la dittatura vuole per il suo popolo, cioè le adunate e le folle che applaudono e dicono sì, ma di avere una forma mentis vigile, critica e un senso di partecipazione civile e sociale che possa distinguere e farci dire no quando c'è da dire no.
Questo ci riporta anche a un tema importante che lei solleva nei suoi interventi, che è la violenza come mancanza di educazione. Quindi l'educazione, anche lei adesso diceva, la scuola è importante e in qualche misura l'educazione ci può certamente salvare. Prima di riprendere questo discorso, le propongo un respiro musicale. C'è un brano che le piacerebbe condividere con noi, che le piace?
Mi piacerebbe ascoltare un brano degli After Hours, che sono uno dei miei gruppi preferiti, che si intitola Quello che non c'è, i cui primi versi parlano di un bambino che ha in mano una pistola, proprio come nella copertina del libro.
Ce lo ascoltiamo.
Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Ho perso il gusto, non ha sapore, quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è.
C'è.
scelta, rivuò il controllo, rivoglio le mie ali nere, il mio mantello, la chiave della felicità e la disobbedienza in sé, a quello che non c'è. Perciò io maledico il modo in cui sono fatto, il mio modo di morire sano e salvo, dove m'attacco, il mio modo vigliacco di restare sperando che ci sia quello che non c'è.
Sulle note degli After Hours siamo sempre in compagnia di Marco Balzano, stiamo parlando del suo ultimo romanzo Bambino e delle diverse tematiche che chiama in causa. Accennavamo alla violenza come mancanza di educazione, che è un punto su cui lei torna spesso, lei è anche insegnante, docente e dà una grande importanza al ruolo dell'educazione della scuola. Quindi la violenza è mancanza di educazione?
Beh, non possiamo stabilire un'unica causa per un fenomeno così complesso, mai lo farei. Certamente l'osservazione della realtà e gli studi pedagogici e sociologici ci dicono che dove l'educazione, dove la scolarizzazione attecchisce di meno, si creano molto più facilmente dei rapporti basati sulle dinamiche di violenza. Noi dobbiamo pensarci come individui animaleschi quando nasciamo e violenti, che affrontano un percorso di dirozzamento, di raffinamento progressivo che avviene con l'educazione, no? Che etimologicamente è condurci da una situazione inferiore a una situazione superiore, quindi portarci da un posto più buio a uno più luminoso. Dunque io credo che la scuola, ma ci metto dentro moltissime altre cose, le relazioni, gli spazi sociali, gli spazi aperti, la famiglia evidentemente, abbiano una parte, diciamo così, messe insieme, viste come concause, una parte, un impatto molto significativo sulla crescita serena di un bambino e di un ragazzo. Cioè è ovvio che il violento, cioè alla violenza ci si arriva, lo vediamo nel neonato indispettito, quando non riesce a esprimersi, evidentemente inizia a scalciare e a sbracciarsi con il suo corpicino. Ecco, la dinamica è evidentemente la stessa. Quando noi impariamo a veicolare con la parola, arriviamo agli altri. Quando la parola ci resta in gola, quando la parola non la conosciamo, non per questo se io non so esprimere a parole la rabbia sarò esente da provare rabbia, no? La pulsione continuerà a esserci in me. E dunque nel momento in cui io non riesco a veicolarla con le parole, mi rimane un uso prevaricante del corpo. Questo
agire la violenza.
Certo, certo, mi piaceva il titolo e ci piaceva poi il titolo Bambino, perché Mattia è bambino, certo, perché non gli cresce la barba, è un ragazzo molto bello e i camerati lo soprannominano così, ma è bambino perché cerca sua madre ed è bambino perché la violenza in lui arriva prima della preghiera, del desiderio, del bisogno di parlare e condividere questo segreto e di farne parola. Ci arriva solo alla fine, solo verso la fine, a scrivere una lettera. Ci arriva quando scopre l'amore, lui diventa meno violento. Lui ha paura di ritornare violento quando si innamora, perché evidentemente, no? L'amore è un altro passaggio di dirozzamento.
L'amore, anche la felicità, perché lei ha scritto: capire da dove vengono le parole, come sono arrivate a noi, ci mostra quanto influiscano sulla nostra vita e come ci plasmino, un po' quello che ci stava dicendo, al punto da poterci indicare nuovi modi di essere felici. Parole e felicità, cosa le unisce?
Ma Camus dice, nella Peste dice, c'è un po' da vergognarsi se la felicità ci sorprende da soli, se è a uso e consumo di un individuo e basta. Non che si possa sognare una felicità collettiva e omogenea per tutti, quello semmai deve essere il benessere sociale, devono essere i diritti, il benessere e i diritti o sono per tutti o non sono diritti. La felicità c'entra con le parole perché le parole sono un ponte verso gli altri e questo ponte verso gli altri fa in modo che noi, stando a Camus, non ci dobbiamo vergognare quando la felicità ci sorprende, perché allora a quel punto non saremo soli. Sono le stesse parole che indicano una condivisione di questo sentimento di ricchezza e di abbondanza. Dunque, ascoltare la parola è, come dire, è salutare anche per questo, perché evita che tu concepisca una felicità individualistica che è quasi una contraddizione in termini.
Lei, Marco Balzano, ha detto che l'etimologia ha un'importante funzione sociale, si è soffermato molto su quest'idea, proprio perché con la sua richiesta di ascolto e di cura ci spinge a una maggiore etica della lingua. Quindi riscoprire il valore di una parola attraverso l'etimologia che naturalmente ne arricchisce il senso. È un ruolo anche sociale, politico, quello della parola.
Sì, direi militante nel senso che interviene nella realtà che abbiamo di fronte al fine di cambiarla in meglio. Una consapevolezza della parola ci aiuta a questo. Credo che l'etimologia sia importante perché è una chiave, non l'unica di certo, è una delle chiavi che abbiamo nel nostro mazzo per entrare nella lingua e addentrarci in una consapevolezza più profonda. Questo ci permette di agire meglio, di fare anche meglio la nostra parte, perché una persona che sa fare bene il proprio lavoro conosce le parole del proprio lavoro, che una persona che ha talento e ha una predisposizione conosce bene le parole della sua arte. E dunque io, se non farei altro nella vita, penso che sia fondamentale provare a conoscere e a trattare le parole come fa l'etimologia, cioè ripercorrendone la storia e l'esistenza come se fosse un essere umano.
E nel suo libro Bambino, Marco Balzano sembra vivere una lotta, il protagonista che è Leon Arrante, poi perché la storia è raccontata proprio da bambino, bambino con la B maiuscola, sembra vivere una lotta tra il desiderio di appartenere a un gruppo e quindi aderire a questo branco, alle camicie nere, e la consapevolezza però di essere diverso perché lui non è come loro. Sembra essere un personaggio che non riesce mai a sfuggire dalla sua condizione. Come pensa che la sua lotta, questo conflitto interiore, lo definisca?
Ma è senz'altro un irrisolto perché vorrebbe e non vorrebbe insieme, vorrebbe essere migliore ma non si adopera per diventarlo, vorrebbe appartenere di più a un sistema ma non è capace di arrampicarsi verso la cima. Dunque rimane sospeso a metà e prigioniero del suo trauma che diventa a un certo punto una fantasia, un'ossessione. Questa donna
La vede
qui
dappertutto.
la vede dappertutto, di cui non sa nulla se non che l'ha messo al mondo, non sa nemmeno se è slovena, croata, italiana. E questo, diciamo così, era interessante da rendere perché, come dire, te la stai prendendo forse con quella parte, in cui c'è C'è addirittura anche tua madre, anche la persona che cerchi. Tutto ti si può ritorcere contro quando inizi a cadere nella spirale dell'errore. E dunque lui vive per forza camminando perennemente sulle uova, perché non sa dove andare a parare, non ha delle sicurezze proprio perché non ha un campo valoriale. O disvaloriale, evidentemente, no? Nel caso di aggregazione ai fascisti, che sappia imporsi, ecco.
Perché lui, tra l'altro, aderisce al gruppo perché spera in questo modo di avere più possibilità di ritrovare questa donna che non ha mai conosciuto. È un po' quello il motivo di partenza per questa adesione al branco,
È
vero?
assolutamente quello, sì, assolutamente quello, cioè cercare qualcuno che sappia aiutarlo e lui sente di essere stato tradito in questa, diciamo così, dalla sua famiglia, di aver chiamato mamma chi non era mamma, e dunque cerca qualcuno che possa aiutarlo a venirne fuori. Ovviamente il rischio, come dicevo, è che quando cerchi le persone, quando trovi le persone sbagliate per provare a venirne fuori, magari esci, non è nemmeno questo il caso, da un tipo di pasticcio, ma non è affatto detto che tu non finisca in guai peggiori.
E durante la scrittura, la stesura di questo libro, c'è una riflessione, una considerazione, uno scenario che le si è aperto a cui non aveva pensato prima di scrivere il libro. Tra l'altro, è ispirato a una storia vera che le è stata narrata.
Sì, ispirare è forse eccessivo, però sicuramente ascoltare una storia con delle analogie è stato molto d'aiuto perché un mio lettore triestino mi ha raccontato di aver avuto un nonno di cui ha scoperto, un nonno a cui era particolarmente legato, e che di carattere era particolarmente affettuoso e presente, e solo dopo che è morto ha scoperto che era una delle più feroci camicie nere della città. Questo è stato molto interessante, più che altro nella reazione che quest'uomo ancora aveva nel ricordare suo nonno e non riuscire a darsene pace. Di come potessero aver convissuto in lui senza che mai se ne accorgesse, due parti così opposte, due lati della personalità così incomunicabili, incompatibili. E dall'altra, come dire, mi è stato d'aiuto perché così, come dire, la situazione in sé doppia, è ambigua, è interessante perché in narrativa serve ciò che è ambiguo, perché crea un effetto di suspense per il lettore.
E Marco Balzano, questo libro le ha posto di fronte nuovi orizzonti di senso nell'elaborare, nell'entrare anche in questo personaggio e nella sua ombra, nel suo lato oscuro che tutti abbiamo in modo diverso.
Non so, questo non lo so dire con certezza, però sicuramente per ogni libro che scrivo è un'operazione molto, molto lunga, molto faticosa. Questa volta vestire i panni così lontani da me, anche da un punto di vista ideologico, dell'atteggiamento, non che i personaggi degli altri libri c'entrassero qualcosa con me, però era più facile prestargli qualcosa. Prestare loro qualcosa. A Mattia meno, anche se una sua umanità e un suo senso di compassione io gliel'ho dato e la scommessa è quella che a un certo punto, e sono molto contento quando i lettori o la stampa lo dice, era quella di creare empatia anche con un personaggio di questo genere che ha fatto del male ben più che del bene. Questo ha una sua importanza e mi ha dato più che un orizzonte di senso, mi ha fatto raccogliere, come dire, ad esempio, i tanti anni che ho insegnato in carcere, in cui ci sono tornato e ci torno, anche se adesso in maniera più saltuaria, di come non ci sia nulla di divisibile, di facile, per cui buoni da una parte, cattivi dall'altra, ma noi siamo questo grumo di sentimenti e di tensioni. Ripeto, poi piano è sempre simbolico, non c'è bisogno, è ovvio che non sto pensando al rischio di diventare un picchiatore. Però di una parte oscura in noi e di una parte più luminosa, sì, questo si può toccare con mano, come l'ha toccato quel signore che mi ha raccontato del nonno. Convivono inaspettatamente in noi delle parti che penseremmo staccate, che ci fa comodo credere che non abbiano traccia dentro di noi, invece c'è traccia un po' di tutto.
Come alcuni aspetti terribili che emergono nella guerra, ad esempio, che penseremmo mai
Esatto.
possano esistere. Mi fa venire in mente questo che ha detto Marco Balzano, magari per chiudere, parlando di buoni o cattivi, manicheismo, insomma, semplificazione. Recentemente lei ha ripreso le parole del filosofo francese Frédéric Gros a proposito del depauperamento dell'intelligenza dovuto alla velocità di circolazione dell'informazione, un po' per i social, un po' per i media, comunque, che ora ci portano notizie velocissime e che ci porta a giudizi categorici e sommari, sottolineando che, la cito, insieme alla biodiversità si impoverisce anche la logodiversità, ovvero la ricchezza del dibattito. Questo è proprio il
Certo.
tema a cui lei stava accennando con queste sue battute poco fa.
Certamente sì, è un grande tema che abbiamo di fronte, con cui fatichiamo a prendere, diciamo così, le misure, ma lo si vede benissimo, così come ne fatichiamo a farci delle leggi che possano regolamentare al meglio, nel rispetto di tutti, l'uso dei mezzi di informazione via internet. Che dire, noi siamo sottoposti continuamente a un fuoco di fila di informazioni e di input che ci rendono per forza a rischio di diventare demagogici e manipolati, perché vanno troppo veloce e non ti lasciano il tempo, secondo me questa è la parola su cui riflettere, non ti lasciano un tempo fisiologicamente necessario al cervello, ma anche, diciamo così, allo spirito, se uno vuole usare bene una parola che faccio fatica a inquadrare anch'io, però ci capiamo, non ti lasciano il tempo dell'elaborazione. L'elaborazione è una fase in cui il cervello insiste e verticalizza su quello che ha ricevuto e hai il tempo di costruire e fabbricare un'idea che per restare in piedi deve avere delle fondamenta più o meno solide. L'elaborazione costa fatica, lo diceva la parola stessa, però è una fatica da cui nasce qualcosa. Questa mancanza di elaborazione fa sì che tu rimani preda e vittima solo della quantità di cose che senti. Se tu devi star dietro, questo evidentemente ad alti livelli l'hanno capito, no? Cioè, se Musk fa 90 tweet al giorno e tu devi stare dietro a questo, e la nostra stessa informazione sta dietro a questo, non hai tempo di elaborare ciò che c'è dietro e ciò che provoca in te. Sei semplicemente confuso e nel pallone, più che essere informato, dalla quantità che ti stordisce di cose. E se vuoi cercare di seguirla, riesci al limite a tenere il passo della quantità, ma non a elaborare qualcosa di critico, che vuol dire anche poi di difesa, nel caso ti serva, no? Questo, secondo me, crea continuamente dei traumi in chi è informato, a cui non è facile sottrarsi. Forse bisognerebbe iniziare a riflettere se è il caso di considerarci, cioè un po' come Dante fa nel Paradiso, dei vasi. Ogni vaso a un certo punto raggiunge una pienezza. Quella pienezza è lo stato, non solo lo stato di grazia, ma è anche, cioè, chi è il vaso più piccolo e chi è il vaso più grande, ma è anche ciò che noi siamo, la nostra pienezza, indipendentemente dalla nostra ampiezza. Forse a un certo punto bisognerebbe valutare anche il fatto che dobbiamo informarci qualitativamente bene, ma star dietro a tutto è una follia che fa bene in manovra, ma non a noi.
Concentrarci maggiormente sulla formazione di un pensiero critico che ci può aiutare, ci può salvare
Prendere pochi
dall'inizio.
elementi e rifletterci sopra, penso che sia più salutare che cercare di ascoltare tutto e arrivare sfinito alla fine, senza più le energie per capire io dove sto in relazione a tutto ciò che ho sentito.
La ringraziamo Marco Balzano.
Vi ringrazio molto del tempo passato assieme.
E grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Ricordo che lo scrittore Marco Balzano incontrerà il pubblico martedì prossimo 25 marzo al Palacinema di Locarno alle 18 nell'ambito degli appuntamenti della Biblioteca Cantonale di Locarno. Trovate tutto sulla nostra pagina online degli incontri di Rete 1 curata da Jeanette Battegai. Da Michela Daghini, buon proseguimento.
Call it magic. Call it true. I call it magic when I'm with you. And I just got broken, broken into two. Still, I call it.
after all that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Of course, I do.